Cari fratelli, sorelle, amici, dopo questo ricordo così commovente, nel simbolismo di una realtà eterna, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e vedere come questa parola ci incoraggia e come anche ci fa avvertimento. Stamattina vogliamo vedere forse la più grande sorpresa della Bibbia. Vogliamo vedere una grande gioia incredibile che la Bibbia ci promette e vogliamo anche ricordare un grande dolore che noi sentiamo vivendo in questo mondo. Stamattina si è brevemente accennato ad un altro dei disastri che sono fatti dagli uomini uccidendo altri uomini, donne, bambini. Abbiamo visto proprio in queste ultime settimane come l'uomo è capace di progettare, di lavorare, preparare, studiare, preparare oggetti che servono al suo scopo e poi finalmente di andare in un posto dove possa sapere che con suo atto ucciderà bambini e adulti. E noi ci domandiamo, ma in che mondo viviamo? Come mai questo mondo è così crudele? Come mai le persone si comportano in un modo che non dimostra nessun tipo di simpatia per i nostri simili? Ma dobbiamo renderci conto, cari fratelli, che ci sono due tipi di persone al mondo. Ci sono forse tanti tipi secondo le classifiche che vogliamo fare, ma secondo la Bibbia, la parola di Dio, ci sono solo due tipi di persone al mondo: figli di Dio e non figli di Dio. E noi diciamo forse qualcuno, ma siamo tutti figli di Dio. Com'è possibile che ci siano persone che non sono figli di Dio? Ma andiamo ancora un momento più vicino a noi, più vicino alla nostra cultura. Penso che qui ci sono dei ragazzi stamattina che fanno la scuola. E se vi domando a voi ragazzi, secondo i vostri insegnanti, i vostri professori, pensando a noi, il nostro corpo, le nostre mani, i nostri piedi, la nostra testa, chi siamo noi? Chi siamo noi? E i vostri insegnanti risponderebbero: siamo animali, progrediti, siamo al top degli animali attraverso secoli, millenni di cambiamenti, di progressi. Finalmente è venuto fuori l'uomo col suo cervello. Che onore! Che onore credere che tu sei grande perché sei più grande degli animali. Che tu sei un animale parente delle scimmie, ma un po' più intelligente. Ovviamente sono gli insegnanti delle scuole che dicono questo. Anche questi insegnanti penso che loro sono animali, un po' più grandi di altri animali. Ma sapete che i professori nelle più grandi università credono di essere pozzi di sapienza e loro credono di essere animali anche loro. Anzi, loro hanno più teorie per spiegare come mai sono animali così intelligenti. Cari ragazzi, cari amici, mi dispiace per voi se credete di essere il top degli animali. Ma io vi devo dire un'altra cosa che la Bibbia spiega, che voi non siete il top di niente. Non siamo il top dell'evoluzione. Non siamo arrivati qui attraverso milioni di anni di piccoli cambiamenti. La Bibbia dice che noi siamo gli ultimi, più in basso, più despicabile, più da rifiutare, più da non ammirare. Noi siamo, perché noi siamo i più bassi, arrivati alle condizioni più basse delle creature di Dio. Non siamo i primi, siamo gli ultimi, i più bassi delle creature di Dio. Siamo arrivati noi a cercare i piaceri del sesso come gli animali, peggio degli animali. Gli animali non fanno come fanno gli esseri umani. Non siamo i migliori degli animali, siamo i peggiori delle creature di Dio. Ovviamente gli uomini più intelligenti, volendo fare a meno di Dio, hanno pensato che risolvono un grosso problema, perché se siamo animali, moriremo come animali e saremo buttati in un buco come animali. Oh no, noi uomini siamo più intelligenti, perciò noi facciamo un buco lungo e magari mettiamo delle pietre sopra, anche con nomi delle persone e degli animali che sono là dentro. Però tutti quelli che credono che siamo animali credono che quella è la fine. Quando sei messo lì, basta. Non succede altro. La vita è finita. Hai fatto un po' di bene, hai fatto un po' di male, hai goduto qualche cosa, hai sofferto qualche cosa. Però intanto è finito. Non ci devi pensare più. Cari amici, cari fratelli, vi voglio ricordare quello che la Bibbia insegna, perché questa verità è il Vangelo. Questa verità è la buona notizia. Questa verità biblica, eterna, è quello che cambia tutto. Anche nei tempi biblici, nei tempi di Gesù, gli uomini oramai credevano che la morte fosse la fine. Quando muori, che vuoi fare dopo la morte? Sì, c'erano alcune leggende, alcune credenze di piccoli gruppi di persone che avevano detto che ci sono delle divinità in cima alle montagne e che forse noi andremo a vivere con queste divinità, ma queste divinità sono immorali anche loro, si fanno delle cose fra di loro di sporcizia, ma tanto forse. Alcuni credevano ad uno di Dio, un altro Dio, altre religioni, sceglievano le religioni secondo come la pensavano loro, come pensavano, forse aveva sognato qualche loro antenato. Ma la Bibbia è l'unico libro al mondo che spiega la verità. Ed è per quello che gli evangelici, cristiani in generale, dicono che credono alla Bibbia. Purtroppo ancora alcuni di questi hanno preso la Bibbia come un motivo per difendere le loro idee personali. Comunque la Bibbia non si presenta come un ristorante, come si chiama, quelli dove si può scegliere tutti i cibi, che è tutto pronto.
Tavola calda.
Ecco, tavola calda. Allora, la prima cosa di cui voglio parlare è questa grande sorpresa, perché ai tempi di Gesù, Gesù aveva detto: voi distruggerete questo tempio, e parlava del suo corpo. Voi distruggerete questo corpo e in tre giorni lo risusciterò. Nessuno ci credeva, ma cosa vuol dire? Ma questo è matto, un tempio, come si fa a buttare giù e dopo tre giorni rifare questo tempio così bello? E hanno riso, è scritto nel Vangelo. La gente ha riso, ma che un uomo possa essere messo a morte e tornare in vita, ma chi l'ha mai sentito? Ma questo è stupido, ma questo è assurdo. E la Bibbia è l'unico libro che spiega perché questa sorpresa che un uomo sia tornato in vita cambia anche la tua vita oggi. La tua vita oggi dipende da quel fatto. Come abbiamo ricordato, anche tenendo in mano questo simbolo della carne di Cristo, il corpo di Cristo, era quel corpo e quel sangue, quel simbolo della sua morte, che ha una diretta relazione con la nostra vita e con il nostro futuro. Allora, vivremo dopo la morte noi? La prima grande verità che voglio ricordarvi, e voi tutti lo conoscete, non so se ci credete, è molto possibile che qualcuno, credendosi animale, non crede in questa verità. Ma la verità, la più grande verità, diciamo, della storia della Bibbia, è questo. Cristo era un uomo, nato da una donna, dopo mesi di gestazione, è nato come un bambino, cresciuto come un ragazzo. La Bibbia parla del fatto che cresceva e che diventava più intelligente, condivideva proprio la vita umana. E poi la Bibbia parla di come era ucciso dai suoi nemici, come un uomo, era un uomo. Stranamente, questo che parlava così bene, che spiegava tante belle cose, era un uomo e poteva essere ucciso. Così è stato arrestato, è stato maltrattato, è stato flagellato, è stato forzato ad andare a una certa collina portando la croce sulla spalla finché ci arrivava, e poi ha dovuto lasciarla a qualcun altro. E poi lì hanno fatto la morte più crudele possibile nel tempo dei Romani, e hanno anche dichiarato la sua morte. Il capo dei soldati ha mandato dei soldati a controllare. È morto, sono morti questi tre ladroni qua. E hanno detto, sì, sì, lui è morto, lui è un uomo, è morto. Come potrebbe sostenere queste cose che gli sono successe e essere vita? E qui un po' la storia nostra comincia, perché il primo messaggio della Bibbia è questa grande sorpresa che un uomo può tornare dalla morte. Un uomo può tornare dalla morte, un uomo normale. Adesso non ci mettiamo a parlare della divinità di Cristo, che era divino, ma non è morto nella sua divinità, morto nel suo corpo. In Matteo, il Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 5, parla di quando le donne sono andate alla tomba perché pensavano di trovare un corpo morto e volevano mettere un po' di odori e prepararlo meglio per rimanere nella tomba per sempre. Così a Matteo 28, 5 dice, ma un angelo si rivolse alle donne e disse, non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, lo so che è morto, lo so questo. Però, ha detto quest'angelo, egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Volete la prova? Ha detto l'angelo, venite e vedete il luogo dove giaceva prima, quando era morto, giaceva qua, ma non è più qua. Anche i soldati romani che guardavano la tomba hanno detto: è scappato, non c'è più. Le autorità romane erano spaventatissime: ma chi ha portato via il corpo? Cosa sta succedendo qua? Non è possibile che un uomo morto possa uscire dalla tomba. Gesù aveva già detto ai suoi discepoli, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, molti luoghi comodi. Per esseri umani, dimore sono luoghi dove abitano esseri umani. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo, avrei fatto questa menzogna, che dopo la mia morte vi preparerò un posto. Avrei detto questa cosa a voi che mi conoscete? Certamente no, lui dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è una sorpresa che ha trasformato la storia dell'umanità. Questa è la cosa che la maggior parte dei nostri colleghi, compagni, amici, parenti non credono. Dicono: sì, è un bel racconto, lo dice la Bibbia, la religione lo dice, ma comunque, insomma, sono quelle cose che nella religione sono vere, ma nella realtà sono false. Ma Paolo ha scritto ai Romani, che siamo noi, ancora oggi i Romani, al primo capitolo della sua lettera ai Romani, ha detto questo: Gesù è stato dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, lo spirito di Dio, non lo spirito del peccato di questo mondo, mediante la risurrezione dai morti. Egli è Gesù Cristo, nostro Signore. Quella risurrezione di un uomo come te, un uomo come tuo marito, tuoi figli, come una donna nel corpo umano, quell'uomo è morto, è stato sepolto, è uscito e vive per sempre, non nel corpo di prima, non in quel corpo che si ammala, si invecchia e marcisce, ma adesso è adatto ad una vita eterna. È un nuovo corpo, non lo possiamo spiegare. Ancora somigliava a chi era prima. I discepoli lo riconoscevano, l'hanno visto dopo, hanno mangiato con lui, hanno parlato con lui, hanno toccato il suo corpo dopo, dicendo: ma ha un corpo, ma non soffre, non mostra segni che sta soffrendo per la crocifissione. Questo è il grande messaggio di sorpresa all'universo: un uomo è risuscitato. E questo dimostra che anche tu puoi risuscitare con un altro corpo. Anche tu, chiunque tu sia, credente o non credente, non importa, tu puoi risuscitare. Anzi, risusciterai. Ogni essere umano risusciterà, lo dice la Bibbia. La prima descrizione di questa risurrezione lo chiamo io il grande trionfo, il fatto che tutti i credenti risusciteranno. E abbiamo sentito uno studio su questa domenica mattina, mese e mezzo fa, che ha fatto, mi pare, il nostro fratello Andrea. Ha parlato di questo cambiamento. È scritto nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Tessalonicesi, così ha scritto l'Apostolo Paolo: del futuro prossimo, non dici quando sarà, ma è una verità. Se possiamo credere che un uomo possa risuscitare come Gesù è risuscitato, come abbiamo ricordato stamattina, allora il prossimo passo è che tutti risusciteremo. E così nella lettera di Paolo ai Tessalonicesi, È scritto così, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Tutti quelli che hanno sentito il Vangelo di Cristo, morto e risuscitato per pagare per i loro peccati, tutti quelli che hanno sentito e creduto questo, lui dice, risusciteranno prima i morti in Cristo che sono seppelliti. Poi noi viventi, se noi siamo ancora in vita, in quel momento quando Cristo viene per fare quest'opera incredibile e meravigliosa, poi dice, noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti, presi insieme con loro sulle nuvole ad incontrare il Signore nell'aria, e così noi saremo per sempre con il Signore. Cari fratelli e sorelle, non siamo animali. Gli animali muoiono e si seppelliscono e basta. Nessun essere umano morirà mai e rimarrà lì. Nessun essere umano. E il grande trionfo è questo, che quelli che hanno creduto in Gesù Cristo come loro Salvatore, che hanno creduto che la sua morte non era una cosa che lui doveva pagare per se stesso, per i suoi peccati, ma che la sua morte come uomo perfetto, ma uomo, è morto per voi, per me, per i nostri peccati. A posto nostro, solo lui lo poteva fare, ma lui l'ha fatto. E così, quando noi risusciteremo, secondo questo versetto, noi saremo come Cristo, nel corpo. Avremo un nuovo corpo. Sarà come questo, in qualche modo ci riconosceremo, però sarà un corpo che non può soffrire più, che non può invecchiarsi più, che non avrà malattie, un corpo perfetto, che non muore perché è perfetto, che non avrà mai malattie, perciò non muore, è perfetto. Questo è il messaggio della Bibbia, di questo grande trionfo. Questa la Bibbia chiama la prima risurrezione, perché ci saranno due. Parlerò del secondo fra un momento, ma pensiamo a questo primo. E per tutti i credenti che siano mai vissuti. Noi non possiamo dire tutti gli evangelici, non possiamo dire, perché evangelico è soltanto un nome. Alcuni prendono questo nome di evangelici, frequentano una chiesa evangelica, dicono, ma io sono salvato. Ovviamente non basta l'etichetta. Questa salvezza è un'opera sovrannaturale che Dio deve fare. Tu non la puoi fare. Nessun uomo te la può fare. Alcuni dicono, ma io sono cristiano perché mi sono battezzato quando ero bambino. Ma gli uomini non possono farti cambiare da peccatore in salvato. Nessuno oltre che Dio. Dio ti può salvare e perdonare i tuoi peccati oggi stesso. Oggi stesso. Se tu ti rivolgi a Lui dicendo, io sono peccatore, io ho peccato, io sono convinto che il peccato porta la morte, il giudizio, la condanna, però io credo che Gesù è un uomo che è morto per me e risuscitato. E che, insomma, dice la Bibbia, se io credo in Lui, mi affido a Lui come mio Salvatore, quando io sarò a questa prima risurrezione, riceverò un nuovo corpo perfetto, che non morirà mai, e sarò sempre col Signore. Cari amici miei, non permettere mai che qualcuno ti dica che tu sei un animale. Non sei un animale. Non sei alla cima degli animali. tu sei purtroppo fra questi esseri umani che stanno peccando contro Dio, che stanno facendo a modo loro. Chi vuole comportarsi un po' meglio, chi comportarsi un po' male, però non possono salvarsi, perché sono nati con questo istinto al peccato, e hanno peccato e stanno peccando, e voi che siete presenti, tutti avete sperimentato questo fatto del peccato. Abbiamo sperimentato tutti. Alcuni di noi abbiamo scoperto che c'è la salvezza, il Salvatore, e noi abbiamo dato la nostra vita, abbiamo appoggiato la nostra fede a questo Salvatore, e perciò Lui ci ha perdonati, e noi adesso, sì, moriremo come gli altri, come corpo, ci metteranno nel buco, ma non rimarremo lì, cioè metteranno il corpo nel buco, perché noi andremo direttamente col Signore, e poi, quando vuole Lui, risusciterà il nostro corpo, ma in una forma nuova, dici qua, che staremo sempre con Lui nel paradiso. Paolo ha spiegato un poco, non si può spiegare tanto, ma un po', in 1 Corinzi 15 lui ha detto questo: quando questo corpo corruttibile, che si corrompe, che ci si ammala, che si indebolisce, che in qualche modo si consuma, questo corpo corruttibile, quando questo corpo vostro e mio avrà rivestito l'incorruttibilità per opere di Dio, quando ti chiama nella risurrezione, quando questo tuo corpo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, che non può più ammalarsi, non può più morire, o spiegare in altro modo, quando questo mortale corpo, mortale vuol dire che può morire, avrà rivestito immortalità, avrà preso questo nuovo vestito di immortalità, non potrai più morire, sarai col Signore. Allora, dice Paolo, sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. La morte che ci spaventava tutti, la morte che ci aspettava tutti, che nessuno poteva evitare, la morte che porta questo nostro corpo a morire. Però questo corpo è stato, e questa morte è stato vinto. La morte è stata sommersa nella vittoria. Noi crediamo che il cielo sarà molto pieno di persone che Dio ha salvato. Sta salvando persone tutti i giorni, in tutto il mondo. Devo dire la verità, da alcuni articoli che leggo da amici e opere evangeliche in tutto il mondo, io credo che ora ci sono convertendo e rinascendo più persone in altri continenti che non in Europa. Penso che l'Europa è un po' un paese di povertà spirituale e che poche persone credono a questa verità perché sono state avvelenate da questi super intelligenti che hanno detto: no, siamo animali, non vi preoccupate, siamo animali. Un po' mi ci preoccuperei se devo morire come un animale e basta. Ma in ogni modo Dio sta salvando persone in tutto il mondo. E voglio dire un'opinione di molti noi credenti basata su alcuni versetti biblici, ed è molto bello questo. Noi crediamo che ogni bambino mai concepito, che non è arrivato nella crescita dei primi anni di vita, non so, a quel momento in cui comincia a ribellarsi a Dio, andrà col Signore. Quante milioni di bambini abortiti, quante milioni di bambini di tutti i popoli del mondo, popoli i cui genitori non sono credenti, sono di pagani di ogni tipo, ma noi crediamo che Gesù con la sua salvezza ha tolto il peccato di tutti quelli che riconoscono il loro peccato e ha tolto dalla vita di questi bambini la condanna per la morte che non hanno commesso. la grazia di Dio, la grazia di Dio. Che potesse finire qui, sarebbe una bella notizia. Il Vangelo, Gesù era un uomo, è risuscitato e vive per sempre. Noi siamo uomini e donne, giovani, ragazzi, ma noi abbiamo creduto e Gesù ci ha perdonati e noi risusciteremo, vivremo per sempre. Ma io ho detto che ogni essere umano risusciterà e perciò c'è ancora un'altra risurrezione, chiamata la seconda risurrezione nella Bibbia, cioè chiama proprio così, la seconda risurrezione. E questo è descritto particolarmente nell'Apocalisse e voglio leggere alcuni versetti molto chiari, lo capirete subito quando ve lo leggo. Questo parla di quelli che non sono stati perdonati, che ancora vanno avanti peccando nel loro orgoglio, pensando che loro sono il top degli animali. E non si sono mai pentiti. Cosa succederà? Nell'Apocalisse Giovanni Apostolo ha scritto: poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, e ho visto colui che vi sedeva sopra, era Cristo, leggendo nel resto di questo testo che non ho potuto citare tutto, è Cristo che lì sta su un trono bianco, in questa visione che Giovanni ha del futuro, ma di qualcosa che avverrà. E dice: la terra e i cieli fuggirono dalla sua presenza, e non ci fu più posto per loro. Rivolgimenti cataclismici dell'universo. E poi Giovanni Apostolo dice: e vidi i morti. Questo è dopo la risurrezione dei credenti. E vidi i morti, grandi e piccoli. Parla piuttosto della loro fama, delle loro posizioni sociali, più che della loro età. Vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. Qui sono scritti tutti quelli che hanno la vita di Cristo perché sono stati perdonati. Qui c'è scritto il libro della vita per quelli che sono salvati. Poi dice: ho visto un altro libro, ho visto prima un libro che non dà un nome, ma poi un altro libro che è il libro della vita. Cioè, erano due libri a contrasto. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Pensate che siamo nell'età delle informazioni, si parla di questa informazione che abbiamo attraverso i computer e tutto, adesso su cloud, eccetera, che non ci sono limiti di quanto ricordi e informazioni e data ci sono nel mondo. Ma la vera collezione di data è nel libro di Dio. E c'è un libro della vita e un libro della morte. E i nomi, come una classifica su computer, di quelli che sono stati perdonati perché per grazia Dio ha sentito il loro appello: perdonami Signore, ho peccato e credo che Cristo è morto per me, perché Dio ha ascoltato questo grido e sono stati subito scritti nel libro della vita, ma tanti altri non l'hanno mai fatto. E perciò dice che loro saranno giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E chi ha operato perfettamente? Chi ha operato senza peccato? Non c'è nessuno. Questo libro è un disastro. Questo libro è un disastro perché tu ed io saremo ricordati in questa informazione per le opere buone o cattive che abbiamo fatto. Il fatto sta che in questo libro tutti gli esseri umani sono ricordati per le loro azioni cattive. tutti gli esseri umani mai vissuti dalla creazione fino ad oggi sono registrati qui per le loro azioni cattive, le loro menzogne, le loro gelosie, le loro cose che hanno rubato, cose non, e tutte le azioni peccaminose. E anche tu, o che sei scritto nel libro della vita dove Dio ha detto sì, è un peccatore, è peccatrice, però è perdonato, è coperto dal sangue di Cristo, o quest'altro libro dice sì, ha fatto tutte queste cose e non è mai stato perdonato, non ha mai chiesto perdono, e perciò giustamente è da condannare, ha fatto male. Il mare restituì i morti che erano in esso, nessuno scappava da questo giudizio perché era morto il mare. La morte e l'Hades restituirono i loro morti. Questi sono i luoghi dei morti, come sono descritti nella Bibbia, in altri passi, ma tutti questi si sono svoltati per portarli davanti a questo grande trono bianco di Cristo, dove Cristo ha controllato gli atti di ognuno, se erano perdonati o non perdonati. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Cari amici, questa mattina, questo ci spaventa, perché riconosciamo le nostre azioni peccaminose, che non abbiamo mai chiesto a Dio di perdonarci per la sua grazia, per la morte di Cristo, la risurrezione di Cristo. Se non abbiamo mai chiesto la sua, il suo perdono, questo libro sarà la nostra condanna. Perché nessuno qui è senza peccato. Questo lo dice la Bibbia. Poiché furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades, quelli che sono venuti dalla morte, dall'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questo perché io chiamo la seconda risurrezione la risurrezione del dolore. Perché queste persone saranno risuscitate in una vita, in un corpo che non muore più, in un corpo che non si ammala più, in un corpo che non si invecchia più, esattamente come i credenti. Perché la risurrezione è per tutti, perché non siamo animali. Se fossimo animali, Dio potrebbe dire, tutti i peccatori li lasciamo perdere, vanno lì nel buco e basta. Ma ricordate, cari amici, lo dico soltanto per farvi pensarci, ma bisognerebbe studiare questo. Noi non siamo animali per un motivo particolare, perché la Genesi dice che siamo fatti all'immagine di Dio. Gli animali non sono fatti all'immagine di Dio. Noi siamo fatti all'immagine di Dio e Dio non manderà mai nel buco come un animale quelli che sono fatti all'immagine di Dio, perché o sono salvati o sono condannati, perché sono sempre fatti all'immagine di Dio e hanno fatto la loro malvagità, il loro peccato, la loro ribellione sapendo che Dio esisteva, sapendo che facevano il male. Perciò nessuno sarà escluso. È un grande dolore questa seconda risurrezione. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E poi Giovanni ripete, poi una descrizione di quelli che stavano andando in questo fuoco. Dice, quando, ma i codardi, i paurosi, gli increduli, tutti quelli che non hanno creduto, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, insomma, peccati sessuali, peccati degli affari, peccati della malvagità, stregoni, gli idolatri, tutti quelli che hanno pregato davanti a una statua, pensando che quella statua facesse avere l'aiuto di Dio. Questi sono idolatri, tutti idolatri, tutti bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Non vuol dire che sono distrutti, non vuol dire che non esistono più. Sono in una morte eterna, di fuoco. Ti spiace qualcuno dice, ma questa è roba vecchia, questa è roba che dicevano i preti. Non mi importa, non sono prete, ma leggo la Bibbia dice così, che ci sarà la morte eterna, il fuoco eterno. Cari amici, la risurrezione di Gesù è un fatto. Un uomo è risuscitato con una vita nuova, con un corpo nuovo che non muore mai. Tutti i credenti saranno risuscitati con un corpo nuovo che non muore mai e staranno col Signore eternamente. Tutti gli esseri umani che non sono stati salvati saranno risuscitati anche loro. Dio non li butta via perché sono responsabili delle loro azioni, della loro malvagità, del loro peccato. E questi andranno nell'inferno eterno. Ogni essere umano mai esistito sarà risuscitato dopo la morte, o alla prima o alla seconda risurrezione, o alla risurrezione di trionfo e di gioia, o alla risurrezione di condanna e dolore eterno. Alla prima risurrezione saranno risuscitati alla vita eterna, in paradiso, alla presenza di Dio. Solo i veri credenti salvati per fede nell'opera di salvezza di Cristo. Tu sarai lì, eternamente con Cristo. Tu sarai lì, tuoi figli saranno lì, tuoi genitori saranno lì, tuoi parenti. I tuoi amici saranno lì in questa gioia eterna. Alla seconda risurrezione saranno riportati in esistenza tutte le creature umane che non sono mai state salvate per grazia, mediante la fede in Cristo e la sua morte e risurrezione. Non sono mai salvate per grazia, non hanno mai chiesto la grazia, non hanno mai cercato la grazia. Tutti saranno giudicati giustamente secondo le loro opere peccaminose e destinati all'inferno eterno preparato per Satana, per i suoi angeli ribelli e per gli uomini che lo hanno seguito nella ribellione. Ho fatto una domanda riguardo alla prima risurrezione, adesso faccio una domanda riguardo alla seconda risurrezione. Questo della condanna eterna, questo del fuoco eterno. Saranno là i tuoi figli? Cari amici, io sono davanti a te, un uomo molto vecchio, fra poco io sarò qui, davanti a Dio, salvato per grazia. Ma non sapete quanto tremo pensando ai miei figli o ai miei nipoti o ai miei bisnipoti. Saranno in questo fuoco eterno? Posso pensare che questi bambini, queste ragazze che io ho amato, che ho tenuto in braccio, saranno eternamente in questo fuoco? Tu lo puoi sopportare che i tuoi figli saranno in questo fuoco eterno. Tuoi figli, tuoi genitori, tuoi parenti, tuoi amici. Perciò ho parlato della risurrezione e della sorpresa, Gesù Cristo, primo uomo risuscitato, ha dimostrato che la morte non controlla l'essere umano. Perché tutti risusciteranno, Cristo è stato il primo. Poi nella prima risurrezione tutti quelli che hanno accettato Gesù come loro Salvatore e tutti i bambini nati, morti nella innocenza, Ma poi c'è la terza risurrezione del dolore. E tutti gli esseri umani saranno in uno nell'altro. Dio non permetterà che un essere umano fatto a sua immagine e somiglianza, con una coscienza come Dio gli ha messo dentro nel cuore, con una conoscenza del bene e del male come Dio l'ha messo nel cuore, non permetterà che nessuno casca così dimenticato. Tutti saranno inclusi. Concludo con queste parole per ognuno di noi. Oggi noi siamo responsabili. Per che cosa? Responsabili per testimoniare personalmente, chiaramente, biblicamente, a tutti quelli che Dio ci mette vicini. Dio ti ha messo vicino a tante persone, a me, e noi non possiamo pensare che non abbiamo detto niente, che non ho mai saputo che c'era questa possibilità di vita o di morte. Siamo responsabili di pregare, non possiamo salvarli noi, siamo responsabili di pregare, di sostenere e onorare coloro che portano questo messaggio in tutto il mondo. Questo siamo noi, credenti, stamattina qui in questa sala, responsabili di testimoniare quanto è possibile e di pregare per questo tempo. Voglio in conclusione ricordarvi alcuni nomi. Ho detto pregare, sostenere e onorare coloro che portano questo messaggio, perché noi non possiamo far tutto, facciamo poco noi. Voglio ricordare alcuni che sono venuti dalla nostra comunità che stanno facendo questo. I De Angelis e tutta la loro seminazione ad L'Aquila e in altri posti. Giorgio e Beate. I Roschiger, che hanno lavorato per tanti anni istruendo, evangelizzando gli albanesi in Albania. Marco e Simone Albanesi, che sono in Sicilia e stanno lì evangelizzando, vedendo nascere una piccola chiesa di persone che poi testimoniano ad altri. Gli Stanisci, che sono nati, o lei, lui, è nato spiritualmente nella nostra chiesa, e loro stanno evangelizzando una parte di Roma, del nord Roma. I Gravino, che sono nati di nuovo qui nella nostra chiesa e stanno servendo il Signore a Messina. Gli Standridge, Stefano, Daniele, Davide e Giordano, quattro dei miei discendenti che grazie a Dio stanno servendo il Signore. Preghiamo per le famiglie e le famiglie che hanno accettato una responsabilità particolare per l'evangelizzazione al Quadraro. Questa è una parte del nostro compito. Non possiamo tutti andare a passare del tempo a Quadraro a visitare le persone. Adesso alcune persone hanno detto che vogliono studiare la Bibbia dopo il concerto. Qualcuno vuole un contatto. Non lo possiamo fare tutti. Ma qui nella chiesa ci sono fratelli e sorelle che sono pronti a far questo. Dobbiamo pregare per loro. Questo, fratelli e sorelle, è un messaggio di grande gioia e di avvertimento. Io ho desiderato tanto condividerlo con voi, perché fra un'altra settimana partirò e non tornerò prima dell'autunno, e non volevo andare via senza aver potuto condividere questo peso del mio cuore, questa verità della parola di Dio che deve tenerci tutti allerta. Amen.